Ecco, buongiorno. Questa è la terza lettura del repertorio dei matti. Le prime due erano del repertorio dei matti della città di Bologna e non avevo detto chi l'ha scritto. Allora lo faccio adesso. Gli autori del repertorio dei matti della città di Bologna sono Giorgio Busi Rizzi, Alba Cerleglio, Milvia Comastri, Cinzia Dezzi, Paola Falossi, Angelo Fioritti, Irene Forti, Rossella Hakim, Chiara Lambertini, Enrico Losso, Alessandro Massacesi, Elisabetta Mongardi, Mauro Orletti, Davide Paganini, Alfonso Posillipo, Paolo Ricci, Graziano Santoro, Morena Sartori, Chiara Spaziani e Laura Ventura. Stasera leggiamo dal secondo dei repertori dei matti delle città che stiamo facendo con la casa editrice Marcos e Marcos, che è quello di Milano. E quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro, una delle cose che alle quali io non avevo pensato, era il fatto che, per esempio, i matti di Bologna e quelli di Milano sono molto diversi tra di loro, e diversi sono quelli di Roma, diversi sono quelli di... Cioè, è come se ogni città, se ogni matto avesse un po' il carattere di quella città. E i matti bolognesi, per esempio, per come li capisco io, sono molto, come dire, estroversi, cioè è come se facessero della loro stranezza, ecco. Uno spettacolo, no? Il posto principale della pazzia, per così dire, di Bologna è il bar. Cioè, nei bar questi è come se tutti i giorni mettessero in scena un piccolo spettacolo che mi sembra, da questo libro, i bolognesi, dal quale i bolognesi mi sembra non siano particolarmente infastiditi. Ecco. Invece il luogo principale dei matti milanesi, per come appunto lo capisco io, no, non è il bar, ma è la metropolitana, quindi è un luogo meno sociale, diciamo così, più privato. E mi sembra che dentro questo libro qua, che è appunto il repertorio di Matti e Città di Milano, ci sia più che divertimento, siano un po' più nervosi, un po' più, anche se il primo matto, la prima volta che ho fatto questo discorso, poi ho letto. Ho presentato per la prima volta i matti di Milano al Salone del Libro di Torino l'anno scorso e mi sono accorto che il primo matto milanese è in un bar ed è questo qua. Una ragazza in un bar di via Moscova spiegava a un'amica che dovevano vestirsi da russe, loro due, come due studentesse russe che facevano l'università, che quello era il modo a Milano per farsi notare dagli uomini ricchi. Uno diceva che Milano è la città più bella in assoluto perché nel suo nome latino ci sono tutte le vocali e quindi secondo lui a Milano non manca niente di quello che si può desiderare. Pensate alla lettera O nel suo nome, diceva, come tonda esprime perfezione, o alla L che esprime la lunghezza nel tempo della gente che conta. Poi c'è il fatto, diceva questo tale, che il nome latino di Milano inizia e finisce con la M di mille, che è l'ultimo dei numeri belli. Uno è quello che da anni scrive Lucifero culo e Baal culo sui manifesti pubblicitari e sui muri di Milano. Quando gli hanno chiesto se sapeva chi fosse a lasciare quei messaggi, ha risposto: sarà un matto. Uno era un ragioniere in pensione che aveva deciso di ammazzare il cane perché non abbaiava più al postino. Uno abitava a Lambrate e considerava il suo quartiere il più bello del mondo, la gelateria più buona a Lambrate, la birra solo al birrificio Lambrate, la pasticceria siciliana migliore quella di Lambrate. Quando gli capitava di passare delle serate in un quartiere diverso, magari in Bovisa, si lamentava dell'enorme distanza da casa. Un tempo era stato fidanzato con una ragazza che prima viveva vicino a lui e poi si era trasferita al Gallaratese, ma la storia era finita presto perché lui non sopportava le relazioni a distanza. Uno si chiamava C.T., C.T., era un omino piccolo, con un cappotto e un cappello nero. Negli anni 70 si vedeva fra via Ponte Vetero e Castello Sforzesco. Dentro un megafono ripeteva in continuazione: il clero ti uccide con l'onda, mentre spingeva a piedi una bicicletta a tre ruote con varie cassette davanti e di dietro. A volte a uccidere con l'onda erano i russi o o gli americani o il Vaticano, inveiva senza belligeranza, ripeteva le sue ossessioni come delle nenie confortevoli per chi le ascoltava, nelle cassette teneva tre cagnolini, oltre a pennelli e pittura. I cani dicono che li avesse chiamati Liberté, Galité, Fraternité. Lasciava molti testi per strada, inconfondibili anche per la forma, uno stampatello bianco, regolare e riquadrato, la firma C, T in basso a destra. Si dice che avesse iniziato da marmista all'Aveno. Ecco, quello che leggo adesso, secondo me, nella mia testa, rappresenta la Milano che mi immagino io così. Un barbone senza gambe camminava sulle protesi. Andava ad un angolo di via della Moscova, si toglieva le protesi e faceva l'elemosina. Un giorno, verso mezzogiorno, quando si era rimontato le protesi ed era andato al bar a mangiarsi un panino, questo barbone si è trovato davanti un tizio che diceva di avergli dato una moneta 10 minuti prima, quando lui non aveva le gambe. Com'è possibile, diceva questo tizio, che lui prima non aveva le gambe e adesso al bar però le gambe ce le aveva? Si sentiva truffato, diceva il tizio, dal peggior truffatore, da uno che non aveva le gambe solo quando gli faceva comodo e doveva prendere dei soldi, ma che poi, quando c'era da mangiarsi i panini, le gambe gli spuntavano fuori magicamente e andava spesso come tutti gli altri. Uno è un cantante improvvisato che si esibisce nei vagoni della metro, trascina con sé un vecchio amplificatore a batterie che gli serve per collegare il microfono e per lanciare ad alto volume le basi per il karaoke. Ha un repertorio fatto interamente di canzoni italiane dimenticate da tutti, tra le quali spiccano alcune gemme del Toto Cutugno minore. Saluta sempre il pubblico con una formula obbligata: «Ciao Milano!» e poi comincia a cantare. La sua voce non è granché, per cui cerca di ingraziarsi i passeggeri con delle mosse un po' avventate da animale da palcoscenico. Urla, per esempio, sì, sì, tra le strofe al ritornello, come farebbe magari Vasco Rossi. Oppure, mentre fa una specie di acuto, si inginocchia sul piancito, portandosi alla bocca il microfono con entrambi le mani. Una volta l'hanno visto perfino improvvisare alcuni passi di lap dance mentre si reggeva agli appositi sostegni. Fa tutto questo come se prendesse le distanze da se stesso senza convinzione. Quando ha finito, prova a raccogliere qualche spicciolo in fretta e furia, come se non vedesse l'ora di scappare, ma resta sempre a mani vuote. Si rivolge allora ai passeggeri dicendo: «Fatemi almeno un applauso, me lo sono meritato». Ma siccome nessuno gli dà retta, se ne va via scuotendo la testa e ammettendo con se stesso: «No, non me lo sono meritato». Uno chiamava di notte chi l'ha visto, lasciava un messaggio, diceva di aver perso il figlio. Quando i redattori la contattavano, una era questa, quando i redattori la contattavano lei li rassicurava, il figlio lo aveva ritrovato. Ma poi tornava a lasciare messaggi aggiungendo di volta in volta qualche particolare. Suo ragazzo era simpatico, indossava un maglione che aveva fatto una sarta di Genova. Suo ragazzo non era fidanzato, suo ragazzo studiava filosofia alla statale, suo ragazzo portava un berretto di lana e dei pantaloni di velluto blu, il suo ragazzo era alto e aveva fatto il militare a Taranto, il suo ragazzo frequentava una compagnia che si trovava ogni sera al Corvetto, e così per notti intere a parlare del figlio con la segreteria telefonica. Uno, per festeggiare il Natale, girava per la città con la Vespa e il casco illuminati con delle luci intermittenti. Uno era un mendicante che era a distanza in Corso Venezia, davanti alla sede del seminario arcivescovile. Portava al collo uno strano cartello che diceva soltanto: «Non sono comunista». I passanti, che non capivano il significato di quella scritta, restavano disorientati, indecisi se fargli o meno l'elemosina. Una volta uno dei maggiori quotidiani della destra lo fece intervistarne e venne fuori di lui un ritratto quasi eroico. Il giornalista lo additava modello perché, a differenza di altri suoi colleghi, non si fingeva invalido per aumentare il volume di affari, ma diceva solo la verità, cioè di non essere comunista. Lui ci teneva comunque a precisare che con quel cartello desiderava solo rompere gli schemi. Non aveva nulla contro i comunisti, anche se personalmente era di tendenze liberali. Uno sapeva a memoria tutti gli orari dei treni, nazionali e internazionali, viveva altrove, ma veniva spesso a Milano in treno. Treni più nuovi, veloci, interessanti erano diretti a Milano. Lui era un orario vivente, molto gentile, lo consultavano tutti, leggeva libri sui treni e se trovava qualcuno che prendeva volentieri il treno, allora gli regalava pubblicazioni specialistiche per approfondire. Uno era il terrore dei baristi che lavoravano nei pressi della stazione centrale. Arrivava alle 6:30 del mattino, nel pieno della ressa, e ordinava 7 latti macchiati tiepidi, esigendo che gli fossero serviti contemporaneamente. I baristi che lo conoscevano non si azzardavano a contraddirlo, preferivano piuttosto far imbestialire gli altri clienti, viaggiatori e pendolari, che per colpa sua rischiavano di perdere il treno. Quando dietro al bancone c'era uno nuovo, succedeva a volte che non lo prendesse sul serio, che gli preparasse i latti macchiati uno per volta, inframmezzandoli ad altre ordinazioni. Quell'occasione lui si arrabbiava molto, batteva forte i pugni e urlava improperi con la sua voce stridula. Delle volte assaggiava la temperatura infilando il dito nel bicchiere, un atteggiamento che metteva paura anche ai baristi meno sprovveduti. Di solito ritornava nello stesso bar dove era stato al mattino, anche al pomeriggio, quando la situazione era più tranquilla. In quei casi però ordinava solo 2 aperitivi analcolici, di norma un Crodino e un Saint-Bitter. Poi, prima di andarsene, tirava fuori dei fogli di quaderno pieni di disegni bizzarri che lui faceva a penna e li distribuiva agli avventori. Uno saliva tutte le mattine sulla 95 con in mano dei sacchetti pieni di cianfrusaglie. Si faceva strada nell'autobus affollato e se non trovava un posto a sedere, iniziava a parlare a voce molto alta. Tutti questi qui che stanno seduti comodi, andare in giro, andate, andate in giro. Lauramingue, sti qua, vanno in giro con l'autobus e basta che stanno seduti loro, non si scomodano, si siedono e vanno in giro, magari senza biglietto, ce l'hai il biglietto, fai finta di niente, è il ganò, ma sta seduto e va in giro e noi altri in piedi. Se nonostante i suoi discorsi non si liberava nessun posto a sedere, lui studiava i passeggeri e andava a piazzarsi vicino a qualche straniero per riprendere l'offensiva. Sti marocchini, ma imparate l'italiano, venite in Italia, parlate italiano, in Belgio si parla come parlano in Belgio, mica la sua lingua. A Parigi sono tutti francesi e parlano francese, solo in Italia te parli come vuoi e prendi l'autobus e ti siedi. Sti qua arrivano, fanno figli e vanno sull'autobus con i passeggini e con tutti i figli, vanno sull'autobus e si siedono e la gente a casa sua sta in piedi. Uno non si può più sedere a casa sua, te ce l'hai il biglietto, lo so, ganò. Riusciva quasi sempre a sedersi prima di arrivare alla sua fermata. Uno era Giovanni Paneroni, il gelataio ambulante che era rimasto fedele al sistema tolemaico. Negli anni 20 e 30 del Novecento teneva dei comizi nelle maggiori piazze della città, durante i quali ammoniva i passanti dicendo: «La terra non gira, bestie», oppure «Galilei, ignorante e bugiardo». In quelle occasioni, tra uno slogan e l'altro, trovava anche il modo di vendere i gelati. Per dimostrare la bontà delle sue teorie astronomiche, attaccava dei manifesti propagandistici sopra i quali figuravano frasi come questa: «La terra non gira, sta ferma. Non è sferica, ma piatta e infinita. Se girasse, con la velocità scapperebbe fuori dall'atmosfera e gli aeroplani rimarrebbero spersi nel vuoto. Se la Terra fosse rotonda, di notte capovolti, come pioverebbe in su? Gli americani di sotto, di notte, discenderebbero come in cantina, le tegole precipiterebbero». Ogni tanto tentava di introdursi ai convegni accademici, ma veniva sempre cacciato via in malo modo. Si guadagnò tuttavia la simpatia degli studenti del Politecnico, i quali, per burlarsi ai professori, gli fecero tenere una lectio magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Poco dopo quell'episodio fu internato in un manicomio dalle autorità fasciste, che non tolleravano più le sue sortite. Quando uscì, gli fu imposto di non allontanarsi dal suo paesino natale, provincia di Brescia, dove lui risultava ancora residente. Uno sulla circolare destra aveva detto una volta, rivolto ai passeggeri stranieri: «Ma tornatevene in Burundi, cosa credete che sono come voi? Io qui ci sono nato, nella Grande Mela». Ce n'era uno che era sempre arrabbiato e abusava di cocaina. Si alzava la mattina, guardava dalla finestra della camera da letto e telefonava ai vigili per far multare le auto dei genitori che sostavano per lasciar scendere i bambini davanti a scuola. Poi si attaccava al telefono e chiamava i call center delle compagnie telefoniche, delle assicurazioni, del comune, lamentandosi per qualsiasi anche minimo malfunzionamento. Si chiamava Andrea, ma quando faceva queste telefonate diceva di essere l'avvocato Ugo Bassi. I colleghi avevano preso l'abitudine di chiedere di risolvere i loro problemi di bollette, incidenti, cartelle esattoriali. Un giorno, mentre andava in ufficio in auto, arrivò da dietro una camionetta di pompieri che, a sirene spiegate, chiedeva strada. Invece che accostare, mise il braccio fuori dal finestrino e alzò il dito medio. I pompieri, dimenticandosi che qualcuno aveva bisogno di loro, lo inseguirono. Una pattuglia di carabinieri che passava di lì e vide l'inseguimento si accodò. Lo videro entrare a folle velocità dentro il parcheggio dell'azienda, inseguito da pompieri e carabinieri. Per poco non lo pestarono, comunque lo denunciarono a piede libero. Uno passava l'estate in un paesino sul mare, in Liguria. Là lo chiamavano il Pippi, con l'articolo perché era di Milano. Era un ex culturista con la passione per le lampade e per l'abbronzatura. Andava fiero dei suoi bicipiti gonfi e portava certi slippini bianchi e rosa di licra lucida che anche se non volevi ti giravi a guardarli. Se ne stava per ore sdraiato a prendere il sole sotto la torretta del bagnino, tenendo le braccia tese verso l'alto e le 10 dita ben aperte, perché ci teneva molto a abbronzarsi dappertutto, anche nell'incavo tra un dito e l'altro. Ce n'era una che riteneva che i numeri pari fossero gli unici meritevoli di considerazione. La sua vita, fin dal primo momento, era stata tutta un susseguirsi di conferme a questa teoria. Il giorno, il mese e l'anno della sua nascita erano numeri pari. Era figlia secondogenita, pari era il numero di lettere del suo nome, così come quello del suo cognome. Aveva due gambe, due braccia, due occhi, due labbra, un solo naso che infatti trovava brutto. Già da piccola le era cresciuta nel cuore una forte simpatia nei confronti di tutto ciò che fosse divisibile per due. Aveva sviluppato una serie di abitudini che escludessero, più di quanto il destino non avesse già fatto, i numeri dispari dalle sue giornate. Per alzare o abbassare il volume della televisione lo faceva due tacchette per volta. Quando mangiava la pasta, inforchettava le penne due a due e se per caso ne avanzava una la lasciava nel piatto fingendo che non esistesse. Crescendo, aveva organizzato feste di compleanno ad anni alterni, preoccupandosi sempre di controllare il numero degli invitati. Al buffet prendeva 2 o 4 fette di ogni cosa, aveva imparato a diffidare di chiunque affermasse di voler avere 3 figli, aveva deciso di iscriversi al corso di laurea magistrale solo per poter finalmente avere la soddisfazione di concludere un ciclo di studi in un numero piacevole di anni, e infatti quella volta si era laureata con lode. C'era poi Tommaso, che un giorno se ne stava immobile sul bordo della strada lungo la Varesina, con le gambe piegate, il culo in fuori. L'aveva visto Anselmo che, come tutti i giorni, si recava al lavoro in macchina dopo la consueta sosta al bar, caffè più sigarette. Anselmo aveva accostato con le doppie frecce: «Tommaso, cosa fai?» E Tommaso: «Sono su una mina antiuomo. Non posso muovermi, se no esplode». Selmo era sceso dalla macchina e si era avvicinato a Tommaso. «Tommaso, ho un'idea. Adesso metto il mio piede al posto del tuo, così tu puoi andartene. Cosa ne pensi?» E Tommaso, dopo averci riflettuto un po': «Va bene, ma dobbiamo stare attenti». Anselmo aveva avvicinato il piede mentre Tommaso spostava il suo molto, molto lentamente. «E tu come fai adesso?» «Me la caverò, non preoccuparti», aveva risposto Anselmo. E Tommaso era scappato via. Uno era Gennaro, ma tutti lo conoscevano come Gennariel. Diceva di avere dei poteri paranormali che consistevano nel saper leggere il futuro delle persone. Aveva uno spazio in una rete televisiva locale in cui riceveva telefonate da persone disperate che avevano bisogno di sapere se il congiunto era infedele o se avrebbero superato un momento difficile della loro vita. Gennariel ascoltava e attraverso i tarocchi dava risposte riguardo ai problemi posti dai suoi interlocutori. Inoltre dava loro anche consigli sulla fortuna e numeri da giocare al lotto e superenalotto. Qualcuno che non era stato soddisfatto dei consigli di Gennariel aveva chiamato la guardia di finanza. La rubrica televisiva era stata sospesa e lui era finito in carcere. Adesso vive in Piemonte, è ancora agli arresti domiciliari e alleva dei cani. C'era una che da giovane era stata una delle più belle ragazze di Palermo, in seconde nozze aveva sposato un ricchissimo industriale siciliano che aveva fatto fortuna a Milano. Frequentava i salotti da Milano bene e viveva nel lusso fino a quando il marito si era innamorato di una formosa soubrette e aveva voluto il divorzio. Allora lei, furiosa perché i 10.000 euro al mese corrisposti come assegno di mantenimento non bastavano alle sue esigenze, e convinta che l'ex marito nascondesse un conto corrente milionario in Svizzera, aveva organizzato con dei parenti mafiosi il suo rapimento con l'intenzione di torturarlo, farsi intestare i conti in Svizzera e poi ucciderlo. Era andata poi da una maga per farsi indicare la data migliore per mettere in pratica il rapimento. Ma la guardia di finanza, che teneva sotto controllo i telefoni dei parenti mafiosi e spacciatori di droga, la sera prima del rapimento l'aveva arrestata. Era stata messa in prigione, la sua storia era finita su tutti i giornali, era diventata argomento di discussione in tutti i salotti bene di Milano. Anni dopo, quando era uscita di prigione, aveva l'obbligo della firma. Un giorno non si era presentata in questura. I carabinieri erano andati a cercarla a casa e l'avevano trovata impegnata ad annaffiare le piantine, la piantagione di marijuana che aveva sul terrazzo. Era finita ancora in prigione. Uno era Giovanni, diceva di essere Dio sceso tra gli uomini, sosteneva di poter guarire i malati terminali toccando le parti del corpo malate, prescriveva pozioni miracolose, dosaggi e tempi di assunzione. Raccontava di poter gestire gli eventi della natura come i terremoti e diceva che erano mezzi che usava per punire i peccatori. A ogni persona che si recava da lui per essere guarito, lui diceva che non voleva niente, solo un piccolo contributo di 100 euro che doveva servire per aiutare la sua chiesa. I soldi non sono nulla per me e per il mio regno, diceva, però quando Dio viene in terra ha anche lui bisogno di soldi. Uno stava tutte le domeniche di campionato al secondo anello blu. Aveva la maglia di Nicola Berti, numero 18, anche d'inverno, sopra il maglione pesante, la sciarpa nero azzurra intorno alla testa, nelle serate più fredde, lo zainetto dei panini sulle spalle e la bandiera con l'asta in una mano. Appena iniziava la partita, anche lui iniziava a insultare Alvaro Recoba, senza mai fermarsi fino al 90esimo, tutte le domeniche, anche quando Recoba non era in campo e neanche in panchina, e persino nella stagione in cui Recoba aveva giocato a Venezia, aveva giocato benissimo, facendo tanti gol e salvando il Venezia dalla Serie B. Solo Adriano condivideva ogni tanto con Alvaro Recoba il rosario di bestemmie che lui confezionava, ma per Adriano non c'era mai stata l'intensità e la partecipazione riservata a Recoba. Lui guardava la partita in piedi, sul seggiolino dell'ultima fila, e ogni gol dell'Inter si precipitava di corsa giù dalle gradinate, poi correva come un pazzo sventolando la bandiera nerazzurra e continuando a insultare Recoba. Non gli interessava mai chi avesse segnato, perciò esultava sempre allo stesso modo, anche quando era proprio lui, Alvaro Recoba, a segnare. E per qualche anno Recoba di gol ne aveva fatti parecchi, alcuni molto belli, dato che il suo piede sinistro era eccezionale. Perciò capitava che certe domeniche qualcuno tra i tifosi del secondo anello blu si arrabbiasse, ma lui imperterrito continuava con gli insulti, allora la sicurezza lo allontanava, portandolo nel settore attiguo. Lui si piazzava a ridosso della barriera di plexiglass e continuava a insultare Alvaro Recoba. Una era una signora che in via Torino, davanti alle centinaia di persone che giornalmente passeggiano nel centro della città, racimolava qualche spiccio esibendosi in un repertorio di canzoni anni Ottanta. La cosa che più attirava l'attenzione non erano le sue doti canoriche, che tuttavia non erano proprio da diva, ma il look. Un salvagente al collo al posto di una collana, le pinne ai piedi al posto delle scarpe, una cuffia in testa invece del cappello e gli occhialini da piscina al posto degli occhiali da sole. Una era mancina e aveva paura di morire maneggiando un oggetto per destri. Aveva infatti letto su un sito internet che ogni anno morivano 2.500 persone per questo motivo. Uno lo si poteva trovare in Piazza Duomo, la maglietta bianca con un enorme cuore rosso e le braccia verso il cielo mentre urlava: «Abbracci gratis! Abbracci gratis!» Fermava tutti quelli che gli capitavano a tiro e tentava di abbracciarli. Le povere vittime provavano a sfuggirgli, ma non c'era possibilità di scampo. Se aveva deciso di abbracciarti, lo avrebbe fatto. Non sempre però aspettava che fossero gli altri a passargli a fianco. Delle volte identificava tra la folla qualcuno che riteneva particolarmente bisognoso di un abbraccio, lo puntava, ne studiava con attenzione la traiettoria, gli correva incontro con le braccia alzate e gridando il suo slogan. Alcuni non si accorgevano di essere stati presi di mira, così lui piombava loro addosso all'improvviso, mentre magari erano impegnati a mandare un messaggio col cellulare o a cercare l'insegna di un negozio, semplicemente a pensare ai fatti propri. Presi dallo spavento, questi urlavano, protestavano, tentavano di picchiarlo, ma non serviva niente a fargli mollare la presa. Chi invece lo vedeva arrivare, faceva il possibile per sfuggirgli, senza capire bene a cosa stessero sfuggendo. Scappavano, tentavano di mischiarsi tra la gente, ma lui sapeva correre davvero veloce, alla fine riusciva sempre nel suo intento. Abbracci gratis! Abbracci gratis! Continuava a strillare ridendo. Quasi tutti dopo l'abbraccio si controllavano la borsa o le tasche, temendo di essere stati vittima di un nuovo modo di sfilare cellulari o portafogli. Lui se ne accorgeva e ne rideva, allargando ancora di più le braccia con un sorriso paradisiaco. Non ho bisogno dei vostri soldi, l'amore non ha prezzo. C'era uno che andava a spasso attaccato a un'oca e la teneva al guinzaglio come un cane. Voleva molto bene a quest'oca, tanto che quando è morta lui è rimasto solo con la moglie e è caduto in depressione. Non poteva sopportare i pisciatori nelle strade pubbliche e contro di loro scriveva sui muri scrostati delle invettive firmandosi Zorro. Uno una mattina aveva la macchina nuova che non gli partiva, è salito in casa, ha preso un piccone e ha riempito la carrozzeria di picconate senza rompere neanche un vetro. Sul tram ogni tanto c'è uno che si mette a nitrire come un cavallo per prenotare la fermata, a fare il gesto ampio di chi tira a sé delle redini per fermare una carrozza o una diligenza. Delle volte questo conduttore di diligenza è accompagnato da uno con un cappello da cowboy che a chi lo guarda male con le dita fa bang. In stazione centrale c'era l'eremita Fra Gerolamo che dava accoglienza ai barboni. Era uno che era figlio di notaio e che aveva fatto il veterinario, ma poi aveva deciso di smettere di lavorare e di andare in campagna con qualche pecora, facendo voto di silenzio, povertà e castità e ribattezzandosi Fra Gerolamo. Questo eremita fu portato all'ospedale psichiatrico perché una notte d'inverno era andato in paese, aveva fatto il bagno nudo nella fontana. Un'altra volta, il giorno di Natale, era entrato con le pecore in chiesa per salutare Gesù Bambino. Anche se aveva fatto voto di castità, aveva come compagna spirituale una barbona cieca che aveva trovato nei campi. L'eremita Fra Gerolamo andava in città per distribuire pecorelle di plastica fuori dalle chiese. Non voleva toccare il denaro. E se gli serviva il biglietto dell'auto per tornare a casa, lo faceva comprare ai passanti. Predicava in genere salendo sulle panchine. Sono il figlio della Moratti, io, gridava guardando i binari del tram di Piazzale Baracca. Gridava come se le rotaie, le pietre, il selciato, i Deplian gialli accartocciati vicino al marciapiede con la scritta nera vendita straordinaria, gli alberi di Giuda imprigionati nelle aiuole, i cavi elettrici che sezionavano il cielo in rombi, fossero tutta roba sua. Aveva una faccia da gnomo, la fronte stempiata, i capelli che scendevano sfibrati fino alle spalle e la magrezza nervosa della rockstar caduta in disgrazia. Dicono che nel 1976, appena 25enne, fu uno degli artefici dell'ultima festa del proletariato giovanile al Parco Lambro. Fino a pochi mesi fa lo potevi vedere ogni mattina verso le 11 mentre attraversava Viale San Michele del Carso con una lattina di birra in mano, ballando al suono di una musica che soltanto lui riusciva a sentire. Gli automobilisti fermi al semaforo lo ignoravano. Appena scattava il verde, i passanti, pur di evitarlo, cambiavano direzione, fingevano di telefonare o tiravano dritto a passo svelto. Lui li osservava sfuggenti, immersi nei loro pensieri fatti di scadenze, priorità e password da ricordare. Ciondolando la testa, gridava a squarciagola: «Sono il figlio di Moratti, io! E voi dovete morire!» Uno aveva lasciato la moglie perché non gli faceva la doccia come sua madre. Era soprannominato come la marca di sigarette più esotica prodotta dalla Reynolds Tobacco Company. Quando guidava, una sigaretta gli pendeva immancabilmente dalle labbra. La faccia te la ricordai per quel paio di baffi asimmetrici disegnati male e due occhi chiari da potenziale seduttore. Indossava per 6 mesi l'anno un cappotto cammello sbottonato come Alain Delon in un film del 72, nel quale l'attore francese moriva in un incidente stradale, lasciando gli spettatori nel dubbio. Ogni giorno, con la sua Vespa 50, percorreva lentamente Viale Monza fino a raggiungere Piazzale Loreto, il motore a giri bassi, piedi appoggiati a papera sulla pedana, sussurrando: «Figa, figa, 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 figa». Perlustrava il marciapiede a destra la carreggiata, figa, 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 poi con la sinistra, figa, 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 fino a inquadrare la sua preda, femmina, genericamente graziosa, senza limite d'età. Quando l'arrivava vicino, lasciava cadere la sigaretta dalle labbra e, sfoderando un sorriso malmesso, le domandava: «Figa, figa, 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 ma tu ciuli?» Un giorno una ragazza, invece di scappare, abbassare gli occhi o ignorarlo, gli aveva risposto: «Sì». Allora lui era rimasto lì interdetto, le mani strette al manubrio, le labbra socchiuse, il cervello in palla. Era riuscita a malapena a girare la Vespa in direzione di Sesto San Giovanni, dare giù di gas, attraversare la carreggiata, sbandare pericolosamente rischiando di finire contro un camion che stava sopraggiungendo dalla parte opposta, proprio come Alain Delon nell'ultima scena del film La prima notte di quiete. L'arabista Struzzi aveva pubblicato per decenni libri di poesie che sosteneva di aver tradotto dall'arabo. A una sua conferenza, però, dopo un'obiezione di uno del pubblico a cui non sapeva rispondere, l'arabista Struzzi, autore di opere di islamistica e traduttore dall'arabo antico, aveva detto che lui l'arabo non l'aveva mai saputo e che traduceva dal francese. La domenica sera, ogni tanto, passava per la strada, suonava i citofoni e diceva: «Ciao, sono un comunista, sei felice?» Non beveva, aveva solo il vizio del fumo, ma tutti lo chiamavano sommelier per via della fidanzata. Si era fidanzato che aveva già 30 anni. Subito, dalle prime settimane, erano iniziati i litigi perché la fidanzata non voleva che i suoi vestiti fossero sempre sporchi di cenere. Primo Natale, insieme, lei gli aveva regalato un piattino a sommelier da tenere al collo. Uno viaggiava sulla 42, bassino, soprabito troppo lungo e gli occhi cerchiati. Rimaneva seduto in silenzio per un po', scrutando i piedi della gente. Improvvisamente s'alzava caracollando, si inginocchiava davanti a qualcuno e gli baciava le scarpe. Poi se le metteva in piedi, si passava le mani sul soprabito come a pulirle e scendeva. Uno usciva di casa solo se il letto era perfettamente rifatto, il pigiama piegato, aveva fatto colazione con latte e caffè e 3 biscotti, aveva dato da mangiare al gatto, lavato i denti con dentifricio aromatizzato alla salvia, aveva sistemato il tappetino ai piedi del letto esattamente allineato alle mattonelle del pavimento. La mattina stava percorrendo con lo scooter il tragitto per andare a lavoro quando una macchina gli tagliava la strada. Nell'impatto era caduto e si era spezzato un braccio. Una volta tornato a casa, l'uomo aveva scoperto che la moglie aveva dimenticato la porta della camera da letto aperta. Il gatto era entrato e aveva spostato il tappetino di 2 centimetri. Uno si presentava tutte le mattine in divisa sulla passerella sopra il pronto soccorso dell'ospedale. Parlava al telefono, dava indicazioni ai pazienti, rimaneva in servizio fino alle 5. Era il più assiduo e preciso di tutte le guardie giurate. Solo che non era una guardia giurata. Due vivono dalle parti di piazza 5 giornate, sono marito e moglie e sono pranoterapeuti, cioè curano con l'energia, il prana. Hanno così tanta energia che quando passeggiano per strada devono spesso cambiare marciapiede perché disturbati dalle energie negative degli extraterrestri sotto spoglie umane che incrociano. Camminano per le vie e i parchi di Milano portando con loro una macchina fotografica con cui fotografano persone, paesaggi, nuvole dalle forme strane e oggetti non identificati. Poiché, come raccontano i documentari sul canale televisivo Focus, le abduction e gli ammaraggi di alieni sulla Terra sono frequenti, i prano inviano le foto più esplicite all'Osservatorio di Trieste e alla NASA. Un giorno la NASA ha pubblicato una loro foto sul sito e li ha ringraziati con una mail in inglese. Uno telefonava tutti i giorni. Una telefonava tutti i giorni, una voce anziana e squillante. Ogni volta, per prima cosa, diceva che lei era la fidanzata di Umberto Veronesi. Una la chiamavano Gina da Candeggina. Di età indefinita, le mani screpolate e rosse, la borsa stracolma e pesante. La sua casa odorava di alcol puro con cui lavava pavimenti, posate, divano, vestiti. Quando incontrava la gente si scusava, non le do la mano perché è pulita. A tavola sedeva sempre in fondo per non aver vicini che si parlassero tra loro proprio sul suo piatto. Se la invitavano ai compleanni chiedeva si tagliasse la sua fetta di torta prima che il festeggiato spegnesse le candeline per non trovarsi una colonia di microbi sulla panna. Se le passavano il telefono lo avvolgeva come una mummia nel fazzoletto. Soprattutto non andava mai ai funerali dei suoi parenti per non essere baciata da orde bavose. Una volta appiccò fuoco al water perché dimenticò di aver appena spruzzato l'alcol e buttò la sigaretta. Uno era un omino quasi calvo, con gli occhiali spessi e una faccia da tartaruga incassata nelle spalle. Andava ogni mattina all'università e si sedeva in biblioteca, sempre allo stesso tavolo, di fronte a una pila di libri rilegati di pelle marrone che sembravano volumi dell'enciclopedia Motta. Li sfogliava con fare febbrile, parlava da solo, per lo più dell'esame che stava preparando, che certi giorni era filologia moderna e certi altri diritto privato. Si diceva che credesse davvero di essere uno studente iscritto alla statale. Si diceva fosse così perché al manicomio gli avevano sparato delle scariche elettriche dentro il cervello. Un altro lo chiamavano Britney perché teneva i capelli raccolti in 2 codini uguali a quelli di Britney Spears nel video Baby One More Time, solo più sporchi e più stopposi. Si portava sempre dietro una valigia con le ruote, rosa o verde fluorescente, dalla quale tirava fuori un vecchio stereo malandato. Si fermava in cortile, metteva la sua musica, restava lì un po' e poi tornava da dove era venuto. Una era latitante da più di un anno, faceva la escort di lusso ed era stata condannata a 3 anni per traffico di droga e sfruttamento della prostituzione. L'avevano arrestata nel 2010 con 500 grammi di cocaina e portata nel carcere di Tromello. In seguito era riuscito a ottenere i domiciliari, ma un giorno nel 2013 era scappata e non si era più fatta trovare. Da allora aveva continuato indisturbata a fare il mestiere tra Milano e Roma, facendosi chiamare Dama Bianca o Princess Eva. Nel 2014 era andata come ospite alla settimana della moda di Milano, si era scattata un bel po' di selfie con alcuni VIP e li aveva pubblicati sui social network. Nel momento in cui questo libro va in stampa è detenuta nel carcere di San Vittore. Uno forse era feticista, conosceva a memoria tutti i modelli e le marche di scarpe e passava le ore seduto su una panchina di Corso Garibaldi a contemplare i piedi delle persone. Faceva però molta fatica a scegliere le sue di scarpe. Entrava nei negozi e le provava tutte, ma trovava sempre che gli stessero bene solo di fronte e mai di lato. Uno aveva paura di guardarsi allo specchio. Non lo faceva mai neanche quando doveva farsi la barba. Diceva che conosceva il suo volto a memoria e non aveva bisogno di guardarsi. Una volta aveva però confessato che il vero motivo era che ogni volta che si guardava allo specchio c'era sempre un idiota che imitava i suoi movimenti. Una è perseguitata dalla vecchietta che abita al piano di sotto, che si alza tutte le notti ogni mezz'ora per scaricare lo sciacquone e svegliarla, dalla donna del piano di sopra che la tortura facendo rotolare palline sul pavimento durante la notte, da entrambe che di notte accendono e spengono la luce per disturbarla con il rumore dell'interruttore. La famiglia che abita a 3 piani sopra sta sveglia fino a tardi per impedirle di prendere sonno, trascinando sul pavimento le ciabatte anche fino alle 2 di notte. La ragazza del pianerottolo, quella del barboncino, sicuramente la osserva dallo spioncino perché continua a sbucarle davanti tutte le mattina quando esce a fare la spesa, lei e il suo prezioso cane maleducato e puzzolente. La portinaia prima spiava la sua posta e lei le ha chiesto di non ritirarla più, adesso non riceve più lettere né bollette né pubblicità perché ha fatto sparire il suo nome dalla cassetta della posta e nessuno passa a trovarla perché non c'è più il suo nome sul citofono. In pochi le possono telefonare perché cambia il numero di telefono fisso ogni 6 mesi e la scheda del cellulare ogni 3. Non può più fidarsi dell'avvocato che si è rifiutato di denunciare per molestia la vecchietta dello sciacquone. Non può più fidarsi la polizia che non interviene mai quando sabato notte quel maranza del secondo piano rientra e parcheggia la vecchia rumorosa Ferrari testa rossa nel box. Lei chiama il 113 sempre, tutti i sabati, non arrivano mai. Ha anche fatto una denuncia per la negligenza del 113, l'ha fatta ai carabinieri perché le sembrava poco opportuno andare a denunciare alla polizia, ma non è servita a niente. Uno era un uomo che in un giorno di pioggia era entrato in un bar lasciando per terra l'ombrello bagnato e alla ragazza che glielo raccolse e lo appoggiò al bancone e disse: «Oh, fatti i cazzi tuoi». Allora, per non dimenticarmi, leggo gli autori del repertorio di Matteo Città di Milano, che sono Domenico Arenella, Antonella Bavetta, Arianna Brunello, Elvis Crotti, Sissi Decorato, Valentina Doria, Francesca Giannone, Marenza Gigante, Gianni La Rocca, Grazia Lodigiani, Giulia Marani, Sara Merighi, Jacopo Narros, Anna Pavone, Tiziana Regine, Marianna Russo, Daniela Segalina, Lisa Vozza e Silvia Zamperini. Uno era una persona molto buona. Quando incontrava qualcuno che conosceva, anche solo di vista, gli chiedeva sempre come stava, con un'espressione che si capiva che era veramente interessato. Un giorno suo fratello era morto in un incidente d'auto e lui era entrato in depressione. Aveva smesso di lavorare e camminava tutto il giorno per strada. Ogni tanto si fissava su una persona e si metteva a seguirla e la seguiva anche nei giorni successivi. La gente prendeva paura e andava a denunciarlo ai carabinieri, ma lui osservava e basta. E quando gli sembrava di aver colto l'essenza, andava davanti alla casa di questa persona e con la vernice dipingeva il cancello o la porta del colore che secondo lui la rappresentava. L'aveva fatto un sacco di volte nei 3 anni in cui era rimasto depresso. Si era preso anche un sacco di denunce, ma nessun giudice l'aveva condannato mai. Era il suo modo di elaborare il lutto. Quando si era sentito pronto, aveva smesso e aveva ricominciato a lavorare. Uno stava sempre sul tranco a 14, aveva il viso, le mani e i capelli curati e una giacca di lana un po' rovinata, che però si vedeva che era d'alta sartoria. Ai piedi indossava un paio di mocassini di pelle pregiata, che però ormai erano vecchi e consunti, e era sempre senza calze anche d'inverno. Si sedeva in fondo e quando qualcuno per caso lo guardava, lui si alzava in piedi e diceva: "Non ero così prima, mi hanno imbrogliato." Uno invece si guadagnava da vivere ballando la breakdance sui treni della linea rossa. Non aveva più né il fisico né l'età e da anni riproponeva sempre gli stessi passi strampalati, spesso fuori tempo. Ai passeggeri, tuttavia, faceva sempre un certo effetto quando si metteva a ballare per qualche secondo sulle mani, agitando i piedi per aria, che era dopo tutto l'unica cosa che gli riusciva ancora bene. Uno stava alla fermata del 14 in via Giambellino e parlava sempre al telefono. Quando qualcuno la guardava, questa era una. Quando qualcuno la guardava, lei copriva il microfono del telefono con una mano e sussurrava: "È mio figlio", oppure "È mia figlia", e poi cominciava a gridare: "Dopo quello che ho fatto per voi, siete dei cani, senza pietà." Uno era un dirigente d'azienda che pretendeva che gli impiegati sulle scrivanie tenessero solo due biro, un taccuino per gli appunti, un calendario da tavolo e una matita. Se qualcuno appoggiava qualcos'altro, lui lo rimproverava. A chi chiedeva spiegazioni sul perché di questa regola, lui reagiva staccando i fogli di carta dal taccuino e stracciandoli in mille pezzi. Uno aveva tappezzato via VAT di pagine di quaderno con su scritto: "Ciao Giulia, è stato un piacere conoscerti ieri, però mi sono dimenticato di darti il mio numero di telefono. Spero che leggerai almeno uno di questi messaggi. Se mi vuoi sentire, io sono Alessandro e il mio numero è 555-7793." Uno era un europarlamentare leghista che si era fatto fotografare sulla copertina di un noto settimanale, sdraiato su un letto a torso nudo e con una cravatta verde. Uno occupava la cabina delle fototessere nel sottopassaggio della stazione di Rogoredo. Quelli che dovevano servirsene se lo trovavano seduto lì davanti, intento a guardarsi sorridendo, e non trovavano modo di mandarlo via. Se qualcuno provava a dirgli che la cabina era fuori servizio, lui rispondeva che non era lì per fotografarsi. Una era convinta che un'identità astratta e indefinita la perseguitasse. Sentiva una voce che costantemente le parlava in una lingua che non capiva. Altre volte l'entità si manifestava in altri modi. Poi aveva iniziato a cercare di dare una spiegazione a questi fenomeni, dando la colpa ai vicini che le facevano gli scherzi. Oppure raccontava che spesso il televisore si accendeva da solo e diceva che era colpa dell'azienda elettrica milanese. Una volta aveva il cellulare spento e sentiva il telefono squillare. Aveva quindi chiamato il servizio clienti della compagnia telefonica: "Buongiorno, il mio telefono è spento, ma continua a squillare. Per caso siete voi a chiamarmi?" Uno guidava ubriaco e senza patente per scappare dalla polizia e si era infilato con la macchina nel mezzanino della metropolitana, fermandosi a mezzo metro dalla cabina dell'agente di stazione. L'avevano arrestato. Una donna andava nei negozi a dire che lei era bravissima a sottolineare, che aveva i quaderni e gli evidenziatori giusti, che era davvero bravissima. Poi domandava: "Se io sottolineo per voi, quanto mi pagate?" Uno era psichiatra in un ospedale psichiatrico e passava le notti a slegare i pazienti. Poi si metteva a chiacchierare con loro per tranquillizzarli e farli addormentare. I suoi colleghi però non lo sopportavano e continuavano a legare i pazienti per farli stare buoni. Lui allora si è licenziato. Uno è Paolo e crede di essere il figlio della regina Elisabetta d'Inghilterra. Lo dice tutti i giorni ai suoi colleghi di lavoro, magazzino di Via Losanna: "Sono figlio di Elisabetta d'Inghilterra." Lo prendono in giro, gli dicono che è più bello di suo fratello Carlo, che deve diventare lui un giorno re. Un anno il dopolavoro aziendale aveva organizzato per Pasqua un viaggio a Londra e erano partiti in un'ottantina. Quando erano stati davanti a Buckingham Palace per il cambio della guardia, Paolo aveva cercato di arrampicarsi sui cancelli gridando: "Mamma, mamma!" Due suoi colleghi erano riusciti a tirarlo giù prima delle guardie e l'avevano portato via. C'era uno che era convinto che sua cugina volesse ucciderlo. Paolo Passava il tempo telefonando a tutti gli amici e ai colleghi della ragazza per raccontargli delle sue intenzioni omicide. Ogni volta che lei cambiava lavoro, lui si procurava il numero di telefono del titolare dell'azienda e gli telefonava, raccontandogli per filo e per segno che lei aveva intenzione di ammazzarlo con le onde elettromagnetiche. Una sera era entrato nel palazzo dove la ragazza viveva col fidanzato e aveva fatto saltare la corrente elettrica di tutto il condominio. Era andato avanti alcuni anni perseguitando colei che era convinto lo perseguitasse. Poi avevano trovato un dosaggio adeguato di psicofarmaci. Una leggeva in metropolitana il dizionario italiano-russo. Se qualcuno la guardava, lei mostrava la copertina color azzurro e oro e diceva orgogliosa: è la prima edizione. Tre erano architetti. A un certo punto, per aiutare la città a respirare, avevano incastrato 900 alberi sui balconi di due palazzi nuovi. Uno gestiva il bagno pubblico della fermata Lima della linea 1 e aveva attaccato al muro alcuni cartelli: uomo, orinatoio 30 centesimi, cabina 50 centesimi, donna, cabina 50 centesimi, pagamento anticipato. Buon Natale. Uno era talmente matto da mettere davanti al palazzo, simbolo dell'economia nazionale, un enorme dito medio alzato. Uno era un grande scrittore che non aveva ancora scritto niente. In compenso aveva i sintomi dell'asma cronica come Proust, dell'ulcera perforata come Joyce, del dolore agli occhi come Leopardi. Ogni tanto soffriva di dissenteria come Wilde, perdeva la parola, proprio come succedeva a Baudelaire. Era convinto che prima o poi sarebbe ammalato di tubercolosi come Kafka e che sarebbe morto giovane e disperato, oppure sarebbe suicidato come la Wolf, buttandosi una notte nel naviglio, solo che aveva paura delle salamandre. Uno, un ex musicista sui 60 anni, tutte le mattine andava alla Sormani, passava il tempo nella sala audiovisivi a dirigere opere liriche. Uno fa il tassista e predilige le corse lunghe verso l'aeroporto per poter parlare di più. Racconta che fa questo mestiere da oltre 30 anni e che tutte le estati va in vacanza in Sardegna, sempre in taxi. Racconta anche di come abbia girato in lungo e largo il Giappone anni fa, quando era ancora un posto sconosciuto. Si era fidanzata con una turista giapponese salita a bordo un pomeriggio d'inverno. Era ricchissima. Suo padre aveva una casa a Tokyo che valeva 1 miliardo, una villa con giardino zen, di quelli con il ghiaietto che puoi rastrellare. A Tokyo andava sempre a mangiare al ristorante e una volta si offrì di pagare il conto, mentre la fidanzata gli traduceva che a picca avrebbe dovuto sborsare 1 milione delle vecchie lire. Indignato si rifiutò, ha mangiato solo gamberi crudi, certo freschissimi, certo praticamente vivi, però no, 1 milione no, mai spesi neanche per riparare il taxi. Oggi a chi gli chiede come è andata a finire racconta di aver lasciato la giapponese, che si è sposata con uno che sa fare il risotto meglio di Cracco e che tutti i sushi bar di Milano lui proprio non li capisce. Una aveva trovato il numero del centralino di Mediaset su TV Sorrisi e Canzoni e ogni lunedì pomeriggio chiamava per fare i complimenti per la programmazione. Quando iniziarono a trasmettere un programma di cucina subito dopo il telegiornale dell'Una, continuò a chiamare solo per lamentarsi di Benedetta Parodi. Usa i surgelati! Gridava al telefono. Uno non avrebbe mai preso un mezzo pubblico neanche se lo avessero minacciato di morte, non importava dove dovesse andare, quanto traffico avrebbe incontrato, quanto tempo avrebbe perso per cercare parcheggio. Lui andava in macchina con il suo accento milanese, continuava a ripetere che faceva prima. Uno è un rocker, sempre in giacca di pelle, grande frequentatore di locali notturni. Quando li butta fuori non lo fanno entrare, urla: non c'è figa, non c'è coca, andiamo a casa, con accento foggiano. Uno faceva il musicista, era talmente innamorato del suo violoncello che dormiva in mezzo al letto tenendo da un lato la sua compagna e dall'altro lo strumento e abbracciava alternativamente prima uno e poi l'altro. Uno è il papà di Mattia, accompagna il figlio al campo da calcio tutti i sabato pomeriggio. E quando arrivano dice sempre: Mattia, saluta i signori. Poi durante la partita si attacca alla rete e grida al figlio: spaccagli la gamba. Uno era un vecchietto con una bici motorizzata e radio a tutto volume, correva dietro alla 90. Una non accetta che la polvere inquini la sua esistenza. Ogni giorno dopo pranzo sbaracca la scrivania, mette tutte le sue cose su quelle degli altri e lascia un cartello con su scritto: pulire, grazie. Ad uno mancavano solo 4 esami per la laurea di ingegneria e lavorava in un ufficio tecnico come disegnatore precario. Era stato male anni prima, quando ancora faceva l'università, stress o esaurimento nervoso, qualcosa di simile, perciò non era riuscito a dare gli ultimi esami. Parlava pochissimo e solo se obbligato da una domanda diretta. I suoi occhi erano sempre addosso a qualcuno, delle volte sbarrati e fissi, delle altre volte tanto strizzati a diventare due piccole fessure, ma il modo di guardare le persone intorno era sempre lo stesso. Sbucava dal nulla alle spalle di un collega o in una riunione o all'improvviso davanti alla macchinetta del caffè durante le pause, senza che nessuno lo vedesse arrivare. Rimaneva in disparte, sempre presente ma a una certa distanza, evitando il contatto con le persone. Ascoltava ed osservava appoggiato alla parete con la sua lattina di Coca-Cola in mano. Nei giorni in cui era particolarmente nervoso, era tormentato da un tic, uno scatto simultaneo della testa e della spalla destra. Nell'assecondare il movimento involontario, la sua mascella si serrava facendogli assumere un aspetto inquietante. Qualcuno un giorno aveva iniziato a chiamarlo il killer, e adesso nessuno si ricorda più il suo vero nome. Uno era lo scrittore Giorgio Manganelli, che equiparava la letteratura alla menzogna. Da giovane aveva amato perdutamente la poetessa Alda Merini, la quale gli aveva ispirato una poesia in cui lui la paragonava al tetano che inchioda le mascelle. Aveva scritto poi molti libri di prosa, tutti inclassificabili. Primo di questi, un trattato sulla natura discenditiva dell'uomo, era pieno di sostantivi inquietanti come abomaso e litopedio e di aggettivi vertiginosi come gottisferico e catalievitante. Un altro, più famoso, conteneva invece una raccolta di 100 piccoli romanzi che duravano il tempo di una pagina e che lui suggeriva di leggere allo zero assoluto o in smarrito abitacolo spaziale. Negli anni 70 intervistò per il secondo canale radio della RAI il faraone Tutankhamon, il califfo di Baghdad Harun al-Rashid e altri personaggi da tempo passati a miglior vita. Ha girato il pianeta in lungo e in largo e tratto dai suoi lunghi viaggi leggendari reportage in cui si dilungava su questioni impalpabili come la reale esistenza di Ascoli Piceno o il motivo per cui Piacenza non era Singapore. Non dava molta importanza al suo lavoro di scrittore, ma ammetteva di avere un debole per i suoi corsivi pubblicati dal Corriere della Sera. Ogni tanto, diceva, gli capitava di rileggerli e di ridere da solo. Uno era un ventenne che non lavorava, e per non sentirsi inferiore agli altri, ogni tanto si inventava un lavoro. Girava in tutta sporca d'olio e diceva che faceva il meccanico, ma non in un'officina qualsiasi, alla Porsche o alla Ferrari. Oppure diceva che faceva l'imbianchino, girava con la tuta imbrattata di colore. Per un certo periodo ha girato con un occhio bendato. Diceva che il suo lavoro di falegname gli era entrato una scheggia in un occhio e si era tolta da solo. Raccontava che il sindaco di Milano gli aveva dato le chiavi del castello Sforzesco, per cui poteva entrare e uscire quando voleva, e dicendolo assumeva l'andatura da bulletto stile Scarface. Lo vedevano anche girare con la maglietta di Baggio, diceva che lo aveva incontrato per strada e lui gliel'aveva regalata. Uno va in giro portando una voliera con dentro un pappagallo verde brillante. Lui non esce mai di casa senza il suo pappagallo e cammina lentamente, reggendo la preziosa voliera dal gancio e facendolo dondolare a ogni passo. Delle volte si ferma a aspettare il tram oppure sotto i portici di piazza 24 Maggio a riposare sulle panchine e giardinetti di viale Cermenate nei giorni di mercato. Poggiata la voliera inizia a parlare. L'altro risponde, ripete, gracchia, saluta i passanti. Si capisce subito quando litigano. Uno si agita nella voliera girando su se stesso, morde la gabbia, apre minacciosamente il becco, urla parole qualsiasi. L'altro sventola l'indice e alza la voce sporgendosi verso la voliera, ma poi fanno pace. L'uomo prende la voliera in braccio e insieme riprendono ad andare in giro per la città. Uno è il fruttivendolo di Vimodrone. Una mattina di 2 anni fa è andato al negozio e al posto di aprirlo ha preso una scala, salito fino all'insegna, l'ha smontata e l'ha girata. Il giorno dopo è tornato con la scala e un pennarello grosso. Sull'insegna girata ha scritto le frasi sul tempo. Sono felice quando c'è il sole, domani forse piove, che bello l'arcobaleno, quando nevica è tutto silenzioso, la shigera nasconde il mondo e le altre frasi così. Poi ha smontato la scala e se n'è andato. Il negozio è rimasto chiuso per 1 anno intero, finché un giorno fruttivendolo è tornato con la scala. È salito, ha smontato l'insegna, l'ha girata, poi è sceso, ha aperto il negozio, l'ha riempito di nuovo di frutta e verdura e ha ricominciato a venderlo. Uno non credeva mai a niente se prima non aveva controllato su Wikipedia. Uno era un cantante che frequentava il corso popolare di musica d'insieme al Conservatorio Verdi. A chiunque gli chiedeva chi fosse il suo insegnante, lui rispondeva che era Enrico Caruso. Se qualcuno gli faceva notare che Caruso era morto da quasi 10 anni, lui rispondeva che ogni settimana, di mercoledì, il fantasma di Caruso gli compariva in sogno e in quel modo gli faceva lezione. Una era una ragazza arrivata a Milano da Ronchi dei Legionari nel 2000 per lavorare in una multinazionale con sede in centro. Era arrivata con un Apollo Volkswagen che le aveva comprato il padre per la laurea. Non conosceva le strade di Milano, ma visto che aveva la macchina non voleva prendere i mezzi. Quando doveva raggiungere un posto, studiava il tutto città e per arrivare arrivava. Per tornare indietro, invece, chiamava un taxi, gli dava l'indirizzo di casa e gli diceva: "Lei vada, io la seguo in macchina". Si dice che dentro i manicomi, che adesso si chiamano ospedali psichiatrici, come gli spazzini, si chiamano operatori ecologici, siano murati vivi tanti poeti. Una però l'aveva portata al manicomio, che era già una poetessa affermata, aveva pubblicato dei libri e in gioventù aveva ricevuto un premio dalla regina Maria José in persona. Parlava di sé come della pazza la porta accanto, perché per quasi 15 anni aveva fatto dentro e fuori da quella specie di università della follia. Scriveva col rossetto appunti e frammenti di poesie sui muri della sua casa, su Naviglio Grande. Lì la porta era sempre aperta a tutti, in particolare ai barboni, che le piacevano perché vivevano senza filtri, avevano la carne a contatto con la carne pulsante del mondo. Di uno di loro si era anche innamorata. Si chiamava Titano, era il pronipote di Carlo Porta. Uno prende tutte le mattine il treno da Torino a Milano, dove ha l'ufficio. Appena arrivato, accende il computer, apre internet, va sui preferiti e inizia a compilare dei sondaggi e a esprimere preferenze e opinioni fino alle 10. Poi comincia a lavorare. Dice che gli piacciono i siti in cui si partecipa a indagini di mercato senza doversi registrare. Il suo sito preferito dove votare è il morto del mese. Uno faceva su e giù da Rosate a Milano con il 329. Stava sempre in piedi vicino alla porta centrale, prenotava la discesa ogni fermata, ma non scendeva mai, neanche al capolinea. Uno si era innamorato di una ballerina della Scala che si chiamava Silvana F. L'aveva conosciuta in una casa di appuntamenti clandestina che cominciò a frequentare assiduamente, chiedendo sempre di lei, che invece era sfuggente, non lo corrispondeva. Si era proprio innamorato e non gli era capitato mai. Non mangiava, non dormiva, faticava a rispettare i suoi impegni al Corriere della Sera, dove lavorava come giornalista. In compenso camminava giorno e notte per le strade di Milano nei suoi abiti eleganti e col cappello in brere per via San Marco, dove Silvana F. abitava e dove lui sperava di vederla anche con un altro uomo. Iniziò a dipingerla perché lui era un pittore con l'hobby della scrittura e dopo averla dipinta scrisse anche di lei, del suo amore, della sua ossessione e del male che ne usciva. Quando il romanzo fu pubblicato nel 1963, tutti lo derisero perché non si aspettavano che lui fosse capace di tanta passione e perché di libri di Liala ce n'erano già a sufficienza in giro. Silvana F. non lo volle neanche dopo questo libro e gli preferì un elettricista. Infine lui sposò un'altra, una donna di 35 anni più giovane che a tutti sembrò un ripiego. Almerina, che era bellissima e allegra e piena di vita, andò ad abitare con lui nell'appartamento al 10° piano della casa della Fontana, in Viale Vittorio Veneto, dove il soffitto del salotto era interamente occupato da quadri fissati con zanche. "Così posso guardarli da sdraiato", diceva lui. Diceva anche che Milano sarebbe stata perfetta se ci fossero state le montagne, che l'unica cosa che poteva somigliare alle sue montagne era il Duomo con le guglie e i pinnacoli. Si ammalò pochi anni dopo le nozze. La settimana prima della sua morte, la moglie pensò di chiedere a Silvana F. di andarlo a trovare in ospedale. La accompagnò e li lasciò soli. La sera, al Almerina gli chiese se si fosse innamorato nuovamente di Silvana F. in punto di morte. Lui rispose: «Mi sono innamorato molto più di te in punto di vita».